Lo sa cos'è questa prigione, signor McCallum? Un'enorme bomba umana. E lei dice picchiala e rimarrà quieta, spezzala e non esploderà.
Mani in alto fuori di qua, non resteremo più prigionieri, ma evaderemo.
Superiore, quando risponde deve dire superiore.
Io non lo sapevo, superiore.
Raccoglie tutto, la cella deve essere tenuta in ordine e pulita.
Sì, scusi secondino.
Secondino una cippa di cazzo, superiore.
Ma superiore a chi? Superiore a che cosa? Che fate?
Ma no, niente, il regolamento, sono le impronte digitali.
Come impronte digitali? Ma che sono, un delinquente?
Tempo qui dentro è come un lago fermo, ai nostri occhi di sale in questa calma di vento. È un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso, le grida appese alla notte qui sul confine del mondo.
Siamo i figli di mezzo della storia. Non abbiamo né uno scopo né un posto. Non abbiamo la grande guerra né la grande depressione. La nostra grande depressione è la nostra vita. Siamo cresciuti con la televisione che ci ha convinti che un giorno saremmo diventati miliardari, miti del cinema, rockstar. Ma non è così. E lentamente lo stiamo imparando. E ne abbiamo veramente le palle piene.
Quando il sole gli sfuga dentro a sta cella, se imbuca scacchi nel cielo. Posso guardare.
Non sai la quantità di soldi che hai in banca. Non sei la macchina che guidi, né il contenuto del tuo portafogli. Non sei i tuoi vestiti di marca. Sei la canticchiante e danzante merda del...
Liberare tutti vuol dire lottare ancora, vuol dire organizzarci senza perdere un'ora.
E allora eccoci qua, buongiorno, buongiorno a tutti e tutte, sono le 15 e 2 minuti primi, questa è Radio Onda Rossa e questa è la Conta, trasmissione contro il carcere. Bene, siamo arrivati al 2018, quest'anno è la fine, stiamo avvicinandosi alla fine, domani è il primo di novembre, quindi mancano 2 mesi alla fine dell'anno, quindi come sempre verso la fine dell'anno, quando mancano 2 mesi, a volte ritardiamo un po', a volte 3 mesi, insomma esce Scarceranda. E qui sta quest'anno, 2018, iniziata il 99, festeggiamo, ricorrono i 20 anni di Scarceranda. E vi volevamo comunicare appunto che è uscito il nuovo numero, quello del 2019, quindi dalla fine, diciamo dall'inizio della prossima settimana lo potete trovare qui in radio e man mano arriverà nelle luoghi, diciamo negli info shop o nelle librerie, diciamo di movimento, quindi lo potete trovare dovunque. Quello che è importante però è cominciare a organizzare, diciamo, i dibattiti, la presentazione. Perché questa volta, appunto, in omaggio del 20° anniversario della Scarceranda, è stato fatto un po', come dire, un'agenda abbastanza, più che l'agenda, il quaderno allegato all'agenda, abbastanza corposo, quindi pieno di analisi, riflessioni, ma anche poesie, racconti, lettere dal carcere, tutto quello che ci può essere, le famose ricette evasive, per affrontare appunto una discussione importante su temi che ci riguardano in primo luogo. E vi vogliamo raccontare appunto i contenuti del quaderno che appunto possono essere utili per dibattere su temi di stretta attualità, sui quali che vanno, diciamo, compresi a fondo e sui quali bisogna mettere in moto un movimento, una realtà di lotta, di conflitto, altrimenti quelle iniziative dell'avversario di classe, diciamo, del potere repressivo, riusciranno a inchiodarci in quel modo di dire, per cui potrà venire fuori quel modo di dire che una volta si diceva in maniera un po' così parossistica, non era una rappresentazione della realtà, però si diceva siamo tutti carcerati. Ecco, se li lasciamo fare, probabilmente arriverà quello, nel senso che anche le persone fuori dalle mura avranno dei margini di libertà molto ristretti. Ora è un problema quindi da porci. Vi racconteremo tra un po' quali sono i contenuti del quaderno, e quindi in modo che vi stuzzicherà, credo, la curiosità, ma non tanto per comprare Scarciana. Voi sapete che Scarciana non è un'iniziativa di carattere economico per fare soldi, è più che altro per diffondere, far viaggiare il dibattito, e quindi vorremmo che appunto si organizzi il dibattito. Considerate che in carcere la mandiamo gratuitamente a chiunque ce la richiede, da qualunque carcere arrivano richieste ormai appunto dopo 20 anni. Il Radio Carcere ha fatto Radio Carcere come ciò che voce per voce viaggia tra la popolazione carcerata. Era persino, ci arrivano lettere da Bolzano, da Trento, dall'altra parte del nord, dall'estremo sud, da tutte le parti, non solo da Roma, da tutte le parti del mondo, anche se non si sente la Radio Onda Rossa in queste parti, in carcere, ma voce a voce, grazie alla mobilità delle persone detenute che si spostano sia per processi sia per le pruderie del ministero, che sposta i carcerati perché gli piace così, e si è messo in moto questo meccanismo. Due parole su Scarceranda, perché che però leggerete molto nel quaderno. C'è una molto bella riflessione, un racconto di questi 20 anni, e soprattutto del perché, del come è nata. È stata un po' una scommessa di alcune compagne e compagni della radio, di Radio Onda Rossa, che hanno voluto, ma non all'inizio erano proprio, eravamo, come racconta Alfredo in questo bel ricordo, riattualità della nascita. È stata un po' una scommessa, una sfida. Ci siamo guardati in faccia e si è detto: vabbè, proviamo a fare oltre la radio. È una manda le sue idee, le sue parole, i suoi contenuti attraverso l'etere, no? Attraverso, con la parola, e con che viaggia appunto attraverso l'etere, arriva alle radio, adesso anche in internet, però insomma sempre parole sono. Diciamo, proviamo a renderla scritta, a farne parola scritta, perché così leggendo si può tenere più a mente alcuni contenuti, e si è provato a fare soltanto per le questioni anticarcerarie, che però estese, e chi ascolta questa trasmissione se ne starà accorto o accorta abbastanza, nel senso che parlando in maniera approfondita del carcere, non fermandoci alla superficie, si vanno a toccare tutti i problemi dell'intera società, perché il carcere non è altro che una struttura non secondaria di questa società. La repressione è fondamentale in una struttura ordinata e disciplinata come la società attuale, e quindi chiaramente il carcere è una struttura fondamentale, come la fabbrica, come la scuola, come la famiglia, eccetera. E quindi, analizzando a fondo il carcere, si scoprono anche meccanismi di questa società. È iniziata come una scommessa, poi la scommessa ha preso piede, è diventata un modo così di confrontare, un modo anche di entrare in relazione, anche in realtà di movimento che per altri versi non fanno cose insieme, anche realtà della società civile che non, per altri versi non fanno cose insieme, però sul problema del carcere si ritrovano, e Scarceranda fa un po' questo filo rosso che attraversa tutte le realtà del movimento e anche di altre realtà sociali. Le lega sul discorso di dire: ma questa galera ce la vogliamo tenere oppure no? La nostra risposta era no, contro il carcere giorno dopo giorno, dice la prima pagina, l'intestazione dal primo numero del 99, perché di carcere non si muoia più, perché appunto si muore di carcere, ma neanche di carcere si viva. Questo è il contenuto di Scarciando. Tra un po' vi racconteremo i contenuti del quaderno di questo, del 20° numero.
trumpet solo rehearsal. 1, 2.
loves the rain. Who cares that it makes flowers? Who cares that it makes showers since you broke my heart? Who loves the sun? Who cares that it is shining? Who cares what it does since you broke my heart?
Allora, eccoci qua, 15:15, e dunque il quaderno di quest'anno, appunto il ventesimo, ci si è messi un po', come dire, come si dice, di buzzo buono, cioè di impegno per fare un quaderno che ha molti contenuti. Vediamoli quanti sono. Intanto c'è quello che vi dicevo all'inizio, da parte di uno dei compagni fondatori di questa scarceranda, ovviamente che stava in radio, tutti i compagni della radio che hanno messo in piedi questa iniziativa. Alfredo ha fatto un po' il ricordo di questi 20 anni, come si è partiti, perché si è partiti, la scommessa, le titubanze, ma riuscirà, non riuscirà, e poi appunto come è andata fino ad oggi. E poi cominciano i contenuti veri e propri. Ci sta un intervento di un compagno acquisito della radio, Anthony, che ricordate faceva la trasmissione internazionale in queste radio, su Ventotene. Sapete Ventotene, quell'isoletta che è stata utilizzata dal fascismo per il confino, che a fianco c'è un'isoletta ancora più piccola, si chiama Santo Stefano, in cui c'è quello che si chiama l'ergastolo, che è un edificio imponente, enorme, ovviamente in decadimento, perché è molto vecchio, praticamente quell'isoletta di Santo Stefano è occupata soltanto dall'ergastolo e dai servizi, cioè un'isola carcere, che è stato la prima struttura a semicerchio, cioè come un teatro rovesciato, in cui come se fosse il palco sono i controllori e l'auditorio sono le persone da controllare, quindi fatto così, le celle messe a semicerchio e al centro i controllori, cioè le guardie, i direttori, eccetera. E racconta un po' appunto di questo, hanno fatto questo tentativo di fare un gruppo per rilanciare, per rimettere in moto questo grande edificio che ormai è abbandonato, l'ergastolo di Santo Stefano, è un monumento però importante per capire da dove viene la civiltà di cui ci vestiamo tutte le mattine, ed è importante conoscerla, perché è stato forse la prima struttura così fatta nel mondo, la prima galera fatta in questo modo nel mondo. Poi si è diffusa, perché poi questo concetto dei pochi che controllano i tanti l'ha lanciata un criminologo inglese che si chiama Bentham, ma poi è stata ripresa molto e rilanciata negli Stati Uniti d'America, cioè poi è invaso tutto il mondo questo concetto, no? Di essere in pochi e devono controllare i tanti, questa è la galera, e come deve essere la galera, mentre prima di questa struttura le prime galere avevano essendo in realtà in paesi che avevano come dire un'impostazione religiosa molto forte, c'era il silenzio, la preghiera, quindi si pensava all'intervento del divino per riportare le persone che avevano violato la legge sulla retta via. Poi chiaramente prevalse la concezione laica e disse che il problema era di imporre, disciplinare queste persone, imporli quindi con delle regole rigide, quotidiane, ripetitive all'eccesso, per appunto ammaestrarli a rispettare le leggi, quello che poi in realtà si fa per gli animali ammaestrati vengono fatti con lo stesso meccanismo con cui è condotta la galera. Lì nasce la galera moderna. Poi le strutture sono cambiate, da quella semicerchia oggi come le vedi, i carceri moderni sono un edificio al centro lungo, cioè lungo rettangolo, un rettangolo molto lungo, al centro c'è di questo rettangolo ci stanno i servizi, le case, e poi le due ali sono quelle che le sezioni o i reparti che contengono le celle. però insomma, però appunto il concetto nasce lì del carcere moderno, quindi è importante, sta cadendo a pezzi perché è molto vecchio e no, non ci sono interventi per manutenere. Da lì si potrebbe, è importante tenerlo perché può essere anche il punto di partenza, come lo è stato per alcuni versi, per rilanciare riflessioni sul carcere, perché appunto se ci fermiamo a come il carcere oggi, no, che poi si sono capaci pure di mettere le tendine rosa alle finestre, no? Questo è un modo di dire sempre della popolazione carcerata, per dire ci abbelliscono il carcere, ma sempre carcere è. Anche se il carcere oggi fa schifo, però se hanno i soldi potrebbero pure buttare, vorrebbero buttare due soldi per abbellire il carcere, ma lasciando il carcere. E il carcere è sempre quello, un ammaestramento della persona che diciamo entra libera per farla uscire ammaestrata, docile alle regole di questa società. Questo è il primo articolo molto interessante su Ventotene. Poi ci sta l'appello di Prison Strike, l'avrete letto, ne abbiamo parlato tante volte in questa radio, cioè nelle carceri statunitense, in alcune carceri statunitense, una bella quantità di carceri, si è tenuto uno sciopero. In America le notizie nelle carceri statunitensi, le notizie escono con maggior difficoltà che qui in Italia. Il carcere è molto chiuso, molto separato dalla società e non si sa com'è andata. Abbiamo sentito anche dei corrispondenti dagli Stati Uniti, ma non si sa com'è andata, quanti hanno partecipato e non si sa se hanno ottenuto delle cose. Che cosa richiedevano questo sciopero molto lungo delle detenuti e detenute statunitense? Chiedevano intanto un miglioramento della paga, perché è molto irrisoria. C'è ancora in America il lavoro forzato gratuito, alcune condanne prevedono il lavoro forzato gratuito e poi chiedevano ovviamente una serie di miglioramenti, perché forse sono le peggio, oltre le più affollate, cioè la maggior parte di persone carcerate, sui 10 milioni di persone, tra 10 e 11 milioni sono le persone recluse in tutto il mondo, solo due di questi 10 milioni e mezzo, solo 2 milioni e mezzo stanno negli Stati Uniti d'America, che in rapporto alla popolazione ha la percentuale più alta di persone detenute, più alta di tutti, della Cina, della Russia, anche dei paesi dittatoriali, molto di più della Turchia e di tutti gli altri paesi che pure sono, definiamo tutti dittatoriali, dell'Egitto, che pure ci stanno dei pezzi sul carcere egiziano, è terribile. Eppure in America è anche, sia per la violenza che c'è contro le persone detenute, sia per la quantità di persone dentro, in rapporto alla popolazione, è il peggior sistema carcerario del mondo. E quindi hanno fatto questo sciopero molto bello. A fianco di questo, per far vedere qual è la situazione del lavoro carcerario in Italia, c'è un articolo sul lavoro in carcere in Italia, con i dati, le percentuali e anche le differenze. In carcere in Italia, ad esempio, è stato abolito il lavoro forzato, non c'è è stata una grossa conquista delle lotte carcerate, delle persone carcerate che avevano un grosso appoggio da una bella parte, una bella fetta della popolazione civile prima. Oggi non sembra, comunque hanno avuto e hanno fatto delle conquiste molto importanti, tipo questa: abolire il lavoro forzato. È uno dei pochi paesi che ha abolito il lavoro forzato. Il lavoro nei carceri c'è, ma può essere accettato o non accettato dalla persona detenuta, serve per avere quei due soldi. Ci stanno delle facilitazioni per il lavoro cosiddetto socialmente utile o di pubblica utilità, perché ovviamente è gratuito, però quello permette di accedere più facilmente alla misura alternativa, cioè non fare il carcere, nel senso, se una persona è condannata ha una pena meno di 4 anni, può non entrare per niente in carcere, queste sono le leggi italiane, ma può andare direttamente in lavori socialmente utili o di pubblica utilità, non passando per il carcere, scontando questi 4 anni in lavori di pubblica utilità, gratuiti, però ovviamente per un tempo, anche l'orario viene stabilito, il giudice di sorveglianza poi stabilisce le modalità di questo lavoro socialmente utile o di pubblica utilità, ed anche con gli orari, e negli orari diciamo che rimangono può fare qualche lavoretto per campare, perché quel lavoro non viene pagato. È una brutta cosa, perché molti comuni se ne approfittano per fargli pulire i giardini, le strade, eccetera. Anche a Roma è successo, però stante così le cose, per i detenuti è una via d'uscita. visto che altre vie d'uscita per ora non le abbiamo messe in campo, non riusciamo a metterle in campo, ma ci lavoriamo. Questo quindi che il sistema e poi l'altra cosa che nelle carceri italiane la mercede, cioè la retribuzione delle persone detenute, si chiama così perché non si può nominare la parola salario, perché richiama il rapporto tra operaio libero, tra virgolette, ma libero, e padrone libero. Il padrone è libero sul serio, l'operaio no, però il libero ci sta, perché un operaio fuori dal carcere può anche non accettare il lavoro, si può dimettere, se ne può andare, può fare quello, può fare sciopero, può fare il Dio. Invece il lavoro in carcere non ha queste possibilità, il detenuto che lavora non ha possibilità di sindacalizzarsi, non ha possibilità di scioperare. Lo può fare lo sciopero, però diventa come una protesta, come una rivolta, cioè viene poi punito, cioè è illegale lo sciopero, l'organizzazione sindacale, le rivendicazioni sono legali. Però comunque le lotte in Italia sono state fatte, forse il più alto, il livello tra i più alti, non in questi anni, ma negli anni 70-80 ha avuto i livelli più alti di lotte e rivolte di tutte le situazioni carcerarie del mondo, in quei due decenni le ha avute, e i risultati si sono visti. A parte gli anni di galera, le botte, il letto di contenzione eccetera, però ha anche ottenuto la fine del lavoro forzato ed anche il l'ottenimento di un pagamento della mercede, quindi, che è l'85% del salario stabilito dai contratti nazionali di lavoro della categoria. Se fa per esempio il giardiniere, prenderà l'85% di un giardiniere salariato secondo il contratto, se fa il falegname e così via. Quindi, per dire che la lotta paga, certo la paghi perché non ti regalano niente, la paghi dovunque, in carcere la paghi molto di più, però non c'è altro modo per fare dei passi avanti, soltanto col conflitto e la lotta, e quei due decenni in Italia l'hanno dimostrato al mondo intero. Infatti, se altre parti si muovono è perché c'è questa, qui l'abbiamo dimenticato, diciamo, qui no, qui a Radio Onda Rossa no, ma in gran parte del mondo, anche purtroppo del cosiddetto movimento, si è dimenticato ciò che è successo in quei decenni. E in altre parti del mondo invece prendono ciò che è successo in quei due decenni per cercare di riprodurlo, perché hanno capito che la via della liberazione passa attraverso il conflitto, più è duro e più si avvicina. Col costo, ma non c'è lotta che non abbia costo, non vi inventate storie. La pace è una bella cosa, anche la non violenza è una bellissima cosa, ma sono di là da raggiungere. In questa società capitalistica non c'è né non violenza né pacificazione, c'è scontro, c'è conflitto, chi è più forte vince, non c'è, il resto sono chiatti. Avete visto, chi è più forte anche poi riscrive la storia come gli pare, insomma questa è la realtà. Poi passiamo, partendo sempre dagli articoli presenti sul quaderno, due articoli sulle carceri egiziane, molto bello, asfalto e repressione in Egitto, cioè la situazione delle carceri in Egitto anche attraverso casi personali, tutti quelli che hanno fatto quella lotta che era il punto più alto cosiddette primavere arabe, in Egitto hanno avuto la più pesante repressione perché si è instaurato un regime reazionario spaventoso che ha messo tutti in galera in condizioni spaventose. Poi abbiamo poi ci sono molte lettere di detenute e detenuti, molto belle, molto interessanti, chi viene dalla psichiatria, chi viene dal carcere duro, insomma molte situazioni interessanti. C'è anche una riflessione sul nuovo ordinamento penitenziario, quello che di questo nuovo governo, che dopo aver buttato nel cestino la proposta di riforma Orlando, che però era invisa anche al governo precedente, perché il governo precedente, Renzi prima e Gentiloni poi, aveva tutte, di cui Orlando era il ministro della giustizia, aveva tutte le possibilità per attuare quei decreti legislativi, perché c'era una legge delega del giugno del 2017 che li approvava, li portava, non li ha voluti approvare, li ha rimandati a questo governo che l'ha presa a buttare nel cestino, e ha fatto un nuovo ordinamento penitenziario in cui raccontiamo tutte le brutture che ci stanno. Tra l'altro è uscito proprio in questi giorni, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, quindi sarà effettivo, poi vedremo qualche cosa, perché appunto è questione, diciamo, di cronaca di oggi. Ancora c'è un articolo che fa un po', cerca di fare la storia della pericolosità sociale, questo vecchio discorso che viene da diciamo della seconda metà dell'Ottocento, quando le situazioni europee, sicuramente europee, ma anche nordamericane, ribollivano perché iniziava lo scontro di classe feroce, le rivolte, i tumulti, le sommosse, perché le differenze, cioè, perché la gente stava male, le differenze sociali si aumentavano spaventosamente, e cominciò quindi quella che la lotta di classe fortissima alla fine dell'Ottocento. Per reprimere tutti i meccanismi di repressione, si affermò la scuola positivista. Scuola positivista che, a differenza di quella classica, non diceva soltanto tu fai questo danno, ti mettiamo in galera, per il tempo che equivale al costo del danno che è fatto alla società nel trasgredire la legge. Quella è la scuola classica cosiddetta della retribuzione. Tu retribuisci con la tua galera il male che è fatto alla società, cioè a parità da tante, cioè, tipo dai uno schiaffo, ne prendi due, tutto qua, insomma, per capirsi. Invece la scuola positiva diceva un'altra cosa, dice sì, va bene, questo va bene, ma noi dobbiamo prevenire i tumulti che succedono, perché dopo punire, sì, d'accordo, puniamo pure ferocemente, ma ci interessa fare in modo che non avvengano. Come? Mettendo da parte le garanzie, perfino l'habeas corpus, tutto quello che di garantista negli ultimi 600 anni è avvenuto in Europa. E quindi nasce il concetto di pericolosità sociale. È un attributo stabilito dalle forze di polizia, comprovato anche poi dal prefetto e in qualche caso anche dal magistrato, ma non necessariamente, in cui si dice che quella persona, per il tipo di idee che ha, per gli ambienti che frequenta, può essere pericolosa socialmente, cioè può fare dei reati, delle violazioni di legge, e quindi va seguita con attenzione e gli si possono dare delle limitazioni. Questo per la persona vale, ma vale anche per cosiddette le classi pericolose. Nasce sul fine dell'Ottocento il concetto di classi pericolose, cioè alcune classi, nacque all'inizio per i mendicanti, i senza di fissa dimora, erano classi pericolose, cioè che andavano represse anche se non avevano fatto niente, cioè chi dormiva sotto i ponti, se leggete I Miserabili di Vittorio Hugo, per dire, è fatto su tutto, sulle classi pericolose, quelle molto le ultime, no? I mendicanti, i senza casa, e oggi si chiamano gli homeless, no? Perché piacciono i termini inglesi, però ci stanno da prima dell'Inghilterra, e quindi individuare le classi pericolose per reprimerle prima che potessero fare dei reati. Questo è poi il concetto. Quindi c'è tutta la storia fino ad oggi. Perché si fa questa storia? Non solo perché è bello conoscere la storia dei, ma perché è ritornata in auge per tanti, come poi l'aveva ripresa e messa in campo il regime fascista con forza. C'era anche prima, c'era anche il codice Zanardelli, però insomma col fascismo diventa abbastanza così espansiva, copre l'intera fascia sociale, dopo la fine della guerra, diciamo la liberazione dal fascismo, non viene abrogata quella norma del codice penale. Il codice penale rimane quello rocco, quello fascista, è cambiato qualche cosa, ma i punti centrali, come questo della pericolosità sociale, cioè dell'attacco preventivo, rimane. Non avevano, diciamo, il coraggio le classi dirigenti del dopoguerra di ritirarlo fuori, sennò la gente dice all'anima, già non è cambiato niente dal fascismo oggi, addirittura pure questa, e si sarebbero un po' arrabbiati, anche perché allora il conflitto c'era, e come, negli anni 50, 60, 70. Adesso, da un po' di tempo a questa parte, diciamo da Genova in poi, dal 2000, l'hanno ritirato fuori, addirittura avendo la faccia tosta, per non dire altro, semplicemente perché per radio non è bene dire parolacce, quindi ci limitiamo alla faccia tosta, di metterla per legge, cioè i decreti Minniti, prima di Salvini, quindi, no? Che ha tirato la volata, prima di Salvini, il signor Minniti del Partito Democratico ha messo in piedi questi decreti che erano fondati sulla pericolosità sociale, cioè l'attacco preventivo, la repressione preventiva a persone, gruppi o addirittura intere popolazioni. Per esempio l'ha fatta con gli zingari, vi ricordate tutti aver buttato fuori il raccordo anulare i campi rom, no? Che cos'è se non il riecheggiare, diciamo, delle aggressioni fasciste ai rom, visti, perché li vedevano come classi pericolose. Infatti quando si dice ancora, no, purtroppo nella dabbenaggine, nell'imbecillità totale, dell'ignoranza crassa di parte della popolazione, dicono i zingari rubano, però quando se ruba un milanese non si dice i milanesi rubano, questo per dire l'imbecillità a che punto arriva. Va bene, comunque sia, quindi sì, c'è questo articolo sulla Bergossica, poi poesie, ancora poesie. Il decreto Salvini su immigrazione e sicurezza, che quando abbiamo scritto qualche tempo fa era ancora adesso sta alle Camere, lo stanno emendando, sembra alcuni emendamenti sono peggiorativi, lo vedremo questi giorni, sta proprio in questi giorni alle Camere, allora uscì dal Consiglio dei Ministri e l'abbiamo un po' ragionato. E poi è questo più o meno ciò che trovate, poi c'è tutta una serie di articoli, questi nuovi nuove compagne e compagni che partecipano a Scarceranda, si chiamano matricola 1312, che è una matricola di un detenuto che scrive dal carcere, è partita dalle lettere che questi compagni e compagni scrivevano al carcere, alcuni di questi detenuti hanno cominciato a intrattenere un rapporto epistolare raccontando il carcere, ma non solo come aspetto repressivo, cioè, ma cercando di tirar fuori poesie, riflessioni, molto interessante, insomma, no? E quindi si chiama Matricola 1312 e ci sono alcuni pezzi in cui spiegano proprio anche che sono loro e che cosa intendono fare. Questo i contenuti della, come vedete sono tutti argomenti che decreto sicurezza ci abbiamo a che fare, cioè poi ora tra un po' uscirà dalle Camere riformato, peggiorato, e quello ci tocca, cioè se non affrontiamo quello andiamo a giocare a pallone, no? Perché quindi dobbiamo discutere di quello. La pericolosità sociale è uguale, i decreti Salvini riprendono il decreto Minniti e lo peggiorano in qualche modo, cioè lo portano ancora più avanti in senso peggiorativo, e quindi anche di quello dobbiamo discutere, perché quello sta rivolto contro di noi e così via, ma non solo contro i militanti, ma per esempio i Freiter, i mendicanti senza lavori, senza casa, addirittura il decreto Salvini raddoppia le pene da 2 a 4 anni per chi occupa casa, quindi l'occupazione di casa diventa un reato, intanto lo porta sul penale, prima era solo una questione, diciamo, di carattere del tribunale civile, quindi amministrativa, invece c'è la multa che è moltiplicata per 10 da 200 a 2000 e rotti, e gli anni da 2 anni, che però meno di 3 anni prima non entrai, è arrivata a 4 anni. Questo, quindi, e poi si stabilisce i decreti sicurezza e immigrazione, una commissione che fa la graduatoria degli sgomberi da fare, gli sgomberi fatti tutti in mano militari, questa è la realtà che ci troveremo a vedere, quindi è importante cominciare a discutere, basta organizzare una presentazione di Scarceranda, i temi ci stanno, parliamone. Vi vogliamo far ascoltare adesso un'altra Scarceranda nel 2007, quindi 10 anni fa, 11 anni fa, propose, oltre all'agenda e il quaderno allegato, anche un dischetto omaggio, che si infilava dentro l'agenda, che conteneva tre canzoni sul carcere. Ve la facciamo sentire una, vediamo se vi piace.
Entra ste murando ver carcinaccio, pare impastato de sospiri e pene, ne sento gelar sangue nelle vene, quando sento lo scrocchio al cadenaccio, qui m'hanno cancellato lì pensieri, ricordi che se smorzano con niente, se nel silenzio libero la mente, sento i passi dei carcerieri, qui all'angora, nell'ombra appiccicata su parla senza far rumore, come una fronna poi se storce e muore. La libertà un gabbiano sopra il mare che se diverte a navigare nel vento, e la leie diventa nodo d'argento quando che il sole le piede calore. Petta mia papà non c'è più la lei, me lo promette non ritorna mai, sei una pupetta ancora non lo sai. Si sente appena il battito del cuore, ma il tempo si scorda e batte strilla senza far rumore, come una fronna poi se storce e muore. La libertà che avviene sopra il mare che se diverte a navigare nel vento, e la leie diventano d'argento sole ne piede calore. Pupetta mia papà non c'è più l'ale, te lo promette non ritorna mai, sei una pupetta ancora non lo sai.
Che è una canzone molto antica e infatti parla del il carcere di Roma era quello di Regina Celia, via della Lungara, quindi si chiamava pure i Tre Scalini o la Lungara perché qui era quello, e quindi vabbè, insomma, che non c'era ancora la Bibbia, la canzone è molto vecchia, quindi erano queste le canzoni un po' strappagore, queste erano le canzoni sul carcere, però i contenuti c'erano. Dunque, dicevamo, il decreto di cui parlavamo, che il decreto sicurezza che sul quaderno è analizzato così come è uscito dal Consiglio dei Ministri un mese fa, adesso è stato quindi buttata via la riforma Orlando, il lavoro degli stati generali dell'esecuzione pena è stato riscritto completamente falsato. Poi ed è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 ottobre, quindi 5 giorni fa, per cui lo analizzeremo dettagliatamente nelle prossime trasmissioni, anche se però si può dire tranquillamente, riprende un po' la sanità penitenziaria, perché su questo ci sono stati diversi richiami della Corte Europea. La gente che muore in carcere è tantissima, tra un po' vi daremo il numero purtroppo, per mancanza d'assistenza, quindi ci stanno. C'è però un meccanismo molto grave, questo qui, che pochi hanno notato, lo facciamo notare subito perché mettetevi allerta, perché in questo paese, lo sapete, dai tempi della Controriforma, il paese purtroppo ha avuto quella grande esplosione rivoluzionaria del Rinascimento, su tutti forse una delle più grandi rivoluzioni della storia umana, pari a quella comunista, insomma, secondo me, comunque una delle più grandi, che però poi in Italia è stata affossata dalla Controriforma della Chiesa Cattolica, che dopo il Concilio di Trento ha schiacciato con la violenza, riducendo il paese alla, alla miseria, non tanto economica ma intellettuale. Distruggendo, basta pensare il pentimento di Galileo Galilei, no? Il rogo di Giordano Bruno e così via. E per fortuna però questi diciamo questa voglia di libertà scientifica, artistica, tecnica, eccetera, cioè di andare avanti oltre gli schemi precedenti, sono stati presi da altri paesi che infatti poi si hanno surclassato, che non avevano la dittatura cattolica che c'è stata qui. Per dire, vabbè, questo per ricordare che sembrano proprio le epoche della Controriforma, mancano le torture della, dell'Inquisizione, però insomma i concetti sono gli stessi. Vedete che sta succedendo, perlomeno per ora a parole, però mano a mano arrivano. Intanto questo decreto qui, a parte che non prende niente del... di migliorare il percorso di accesso alle misure alternative, quindi permetteva e di svuotare un po' il carcere e soprattutto le persone che hanno poco a fine pena, meno di 4 anni, di andare alle misure alternative, cioè di fare l'ultimo pezzo di pena, scontarlo fuori nel lavoro socialmente utile, gli affidamenti in prova a servizi sociali, semi libertà, queste cose qua. Invece questo è stato completamente ridotto, abbandonato, quindi rimarranno in carcere, che il carcere è arrivato di nuovo a una soglia di 60.000. Ma sono state tolte, pensate, neanche rispetto alla questione della sanità penitenziaria, che se il medico deve essere presente, deve fare una relazione su ogni persona visitata, eccetera, si è tolta queste parole, che erano 4 parole, dicevano... per i medici c'è l'obbligo di referto per ogni persona detenuta visitata, però anche mediante comunicazione fotografica, cioè il medico che visitava la persona detenuta lo visitava e faceva un referto, presenta queste cose eccetera, e poteva anche fare delle fotografie, allegarle al referto e mandarle avanti alla magistratura, dove vanno sempre, no? Quelle sarebbero uscite dal carcere e diventavano, il referto e le fotografie diventavano patrimonio pubblico perché andavano in mano anche al ministero, quindi al Parlamento, e quindi diventavano, come è successo, no? Il caso Cucchi ce lo ricorda, il nostro Stefano, cioè, se si fosse conosciuto prima quelle fotografie, le fotografie delle sue ecchimosi, chiaramente si sarebbe potuto intervenire. Bene, quelle 4 parole sono state tolte, cioè quelle 4 parole che dice anche mediante comunicazione fotografica, 4 parole, anche mediante, cioè il medico c'ha l'obbligo di referto anche mediante comunicazione fotografica, 4 parole sono state tolte, quindi niente più fotografie, perché il referto, certo, ma il referto sono parole mediche molto spesso, come dire, talmente specialistiche che noi comuni mortali non le capiamo, e poi sono interpretabili. La fotografia no, la fotografia è diretta, la fotografia no, tutti hanno visto il viso tumefatto del povero Stefano, come era stato ridotto dalle grazie delle forze dell'ordine. Ebbene, quello è di facile interpretazione. Il referto no, e comunque qui hanno fatto questo piccolo colpetto, un colpo di mano piccolo però di grossa significativa. Ecco, segnalavo solo questo, poi entreremo più nel merito la prossima volta. E insomma, quindi come stanno messi in questo modo. Intanto su questo decreto sicurezza, però, così dicono molti giornalisti, io non conosco gente né dell'uno né dell'altro degli schieramenti governativi, pare che ci sia uno scontro all'interno del Movimento 5 Stelle, come sul TAP, il gasdotto che sventrerà il paese, e questo lo dicono, hanno detto gli esperti, non soltanto gli abitanti delle zone attraversate. Comunque, sul decreto sicurezza pare che ci siano... praticamente Di Maio è diventato totalmente succube a Salvini, forse prima o poi prenderà la testa della Lega, non lo so, manco mi interessa, però insomma se lascia, finora l'ha lasciato uscire dal Consiglio dei Ministri, loro lì, il governo sta lì nel Consiglio dei Ministri, è uscito questo decreto che dice il contrario di quello che diceva il Movimento 5 Stelle qualche tempo fa. però è stata approvata. Ora in questi giorni sta alla Camera, vedremo, ci stanno un sacco di emendamenti proposti, vedremo se andrà avanti, intorno a qualcosa, qualcuno verrà accettato, qualcuno no, poi può darsi che come per il decreto Minniti il governo mette la fiducia, a quel punto si blocca la discussione, si vota per la fiducia e la maggioranza c'è, la maggioranza vince, questa è la democrazia, a chi piace, a noi no, però a questa no, no francamente, però insomma questo c'è e questo è uno. Poi allora dicevamo della questione delle occupazioni, no? Allora i promotori, attenzione, questo è molto grave pure questo, i promotori poi si capisce, un'occupazione di case spesso sono anche spontanee, comunque già è anche organizzato, tutto quello che volete, però i promotori e gli organizzatori della, si chiama invasione, che sarebbe un'occupazione, invasione di proprietà altrui, invasione, vabbè, questa parola mette terrore, no? Quindi i promotori e gli organizzatori dell'occupazione, che loro chiamano invasioni, la reclusione, siccome è un fatto illegale, la reclusione può arrivare fino a 4 anni, congiuntamente a una multa che va da 200 euro di prima a 2.064 euro, quindi aumenta di 10 volte. E poi possono gli organizzatori, i promotori, possono avere le comunicazioni intercettate. Questo è molto grave, se la polizia individua alcuni personaggi come promotori e organizzatori delle occupazioni chiamate invasioni, può mettere sotto controllo i telefoni, e questa è la libertà, no? Che aumenta sempre più, come vedete, d'altronde è colpa nostra, perché insomma, quindi non è che sono andati al governo con un colpo di Stato, o purtroppo devo dire era meglio un colpo di Stato, almeno se veniva fuori una resistenza in qual piccolo o grande, invece sono andati fuori con il voto cosiddetto democratico, cioè la gente è completamente non so come, ditelo voi. Comunque questo è addirittura il contro. Poi il sindaco di una città sempre può, o il prefetto, per le strade urbane il sindaco, per quelle extraurbane il prefetto, quando ricorrono gravi motivi di sicurezza pubblica, che li stabilisce sempre il prefetto o il questore, quindi sempre all'interno, no? È un hortus conclusus, come si dice, possono adottare lo sgombero coatto degli immobili occupati e la magistratura può disporne il sequestro preventivo, cioè un'occupazione, se qualcuno, cioè il questore e il prefetto, chi altro lo può dire, mica noi, no? Dice che quell'occupazione grava sui problemi di sicurezza pubblica, la magistratura può disporne il sequestro preventivo, cioè blocca tutto, escono tutti e si ferma lì in attesa di, oppure la polizia può sgombrare coatto, cioè con la forza pubblica, con la violenza. Queste sono le novità. Va bene, va male, ma questo è, poi ne parleremo più diffusamente. Poi c'è anche il trasferimento immediato per gli atti cosiddetti di violenza, per le aggressioni che i detenuti fanno alle guardie. Ovviamente un'aggressione detenuta è fatta alle guardie, voi potete immaginare, spero che non siate mai stati in galera, però provate a immaginare se uno sta lì già con tutte le restrizioni e le angherie che subisce, perché dovrebbe aggredire una guardia che passa tranquillamente fischiettando nel corridoio e lanciargli qualche cosa dal cancello? Non è questo. Evidentemente viene stuzzicato o già aggredito, insultato, insomma, dalla guardia, reagisce il detenuto e a quel punto si dice aggressione. Secondo i sindacati delle guardie sono tantissimi, 800, 1000, più di 1000, tantissime, migliaia, qualcuno dice, secondo i vari sindacati, sono tanti i sindacati delle guardie, e fanno, in parte è vero, perché poi vengono fatte, come dire, relazioni. Il problema è che non si dice che cosa ha fatto scattare questa aggressione del detenuto alla guardia. Sicuramente un comportamento della guardia che ha fatto scattare la rabbia già bella compressa della persona carcerata. Ma vuol dire però che la popolazione detenuta non è totalmente passiva, reagisce. E qui bisognerebbe fare un bel discorso tra noi, cioè tra la popolazione detenuta e chi da fuori l'appoggia, comunque chi si... questo tipo di reazione, se viene fatta individualmente, è perdente. totalmente perdente. Giusta, non è che dico che è sbagliata, non è quel problema, è giusta ma perdente. Se viene fatta organizzata collettivamente, a parte, come dicevo prima, un costo ce l'ha sempre, però prende, raggiunge anche un risultato, quindi è vincente a un costo alto. Queste sono le differenze. Quindi la rabbia che i detenuti scagliano contro le guardie dopo essere stuzzicati, massacrati eccetera, è giusta, ma va fatta in maniera organizzata. Questo alto numero, così quello denunciato, non sono dati del ministero ma dei sindacati delle guardie, probabilmente è gonfiato, però è molto alto, talmente alto che anche se gonfiato manifesta una volontà di reazione, di reagire da parte della popolazione detenuta alle violenze della custodia, della polizia penitenziaria, dei secondini, insomma. Però viene indirizzata male, cioè la risposta un detenuto contro le guardie è perdente, sia in termini di botte che rimedia, e sia poi tutti punizioni, quindi gli levano tutti i benefici possibili e immaginabili. Quindi non conviene invece trattenerla in quel momento, farlo diventare elemento per una discussione, per un'organizzazione anche soltanto in quel reparto, e poi se casomai se si riesce a comunicare altri reparti, a più reparti, per fare manifestazioni collettive che sempre contro quell'aggressione della guardia, ma che hanno un risultato e con degli obiettivi importanti, non soltanto per reagire, per non subire, giusto quella come punto di partenza, ma l'obiettivo deve essere impostare un conflitto con dei contenuti, perché questo intanto raccoglie l'adesione degli altri, è comprensibile anche all'esterno, anche a chi non conosce bene il carcere, perché l'obiettivo parla chiaramente, e può permettere una alta unità, una grossa unità per andare avanti. Questo è il problema. Comunque il trasferimento per queste, quello che dice il decreto di questo governo, che per le persone individuate, e lì non è, c'è tanto l'esclusione delle prove, perché se una guardia dice, poi con la firma del capo delle guardie, anche del direttore, che quel detenuto ha aggredito, non si parla dei precedenti, si dice che ha aggredito, quel detenuto, oltre tutte le punizioni eccetera, viene trasferito immediatamente in altro posto, sicuramente lontano dalla propria famiglia. Questa è una punizione tremenda per le persone detenute, lo potete capire, perché già i colloqui sono difficili, tutte per le carceri sono difficili raggiungimento, sempre molto lontano dai centri urbani, dai centri abitati, ma lontano dall'istituto, cioè per esempio dall'altra parte, come facevano un po' come hanno fatto un po' in Spagna per i presos, cioè i prigionieri del movimento di liberazione di Euskadi, no? Li trasferivano e li mettevano in carcere dall'altra parte della Spagna. L'Italia è lunga, ancora più lunga, quindi si possono trasferire, e non, a quel punto è come impedirgli i colloqui, perché se uno metti è di Trento e lo trasferiscono a Caltanissetta, anche il contrario, è difficile insomma, fare più di un colloquio l'anno, perché se non altro il costo del trasporto. Questo è quello che ci dice, che dice per sommi capi il decreto. Nel frattempo tutti questi, voi direte, queste cose servono, no, non servono soltanto a ragionare, servono a capire che lì dentro questa deriva reazionaria di arretramento totale sta producendo morti. I morti sono arrivati al 30 ottobre, cioè da ieri, 51 suicidi in carcere e 115 persone morte in complessivo, la gran parte morti per mancanza di cure o ritardo nell'intervento del medico. È gravissimo, 51 suicidi al 30 ottobre significa che la fine dell'anno si arriverà a toccare un record, e considerate che questo anno era cominciato con 0 suicidi a gennaio, febbraio, un paio a marzo, cioè bassissimi. Perché si è innalzato? E qui vedete chi non ha il pelo sullo stomaco riesce a capire le cose, perché l'assenza è stata accoltellata alle spalle la speranza, la possibilità che vedevano i detenuti in questo straccio di mini riforme. Era una piccolissima cosa quella di Orlando, però ci avevano puntato perché avvicinava un po' il momento di uscire da quella situazione di schiavitù.